www.radiogio.it e la storia continua. Milano, la piazza di San Sepolcro e l'area sacra.
Continua dalla puntata precedente.
Murature antiche rintracciate nel sottosuolo della casa sorgente fra la piazza delle Rose e via Spadari sembrano delimitare l'estensione del foro. Altro limite può ritenersi segnato dalle tracce di un edificio, tracce scoperte nei lavori di fondazione della Torre Littoria. Osserva il Calderini che, immaginando abolita ogni costruzione nell'isolato dell'Ambrosiana, la piazza che ne risulterebbe, compresa fra Palazzo Castagni e l'imbocco della via Cantù, nella piazza della Rosa, le fronti nord-est della via dell'Ambrosiana e sud-ovest di via Cardinal Federico avrebbe la forma e le dimensioni di un rettangolo di circa 120 x 80 metri, non lontane da quelle che Vitruvio propone a modello di foro italico. Sul lato minore, verso via Val Petrosa, i ruderi scoperti sembrano accennare a un edificio importante, la curia forse, la basilica dove si amministrava la giustizia forse. Si può pensare, in via di pura ipotesi, che qui fosse la statua di bronzo innalzata dai milanesi nel foro a Marco Giunio Bruto, chiamato da Cesare a reggere la Gallia. Bruto l'aveva amministrata con probità e senso di giustizia. D'altra parte i milanesi avevano ragione di attaccamento e di riconoscenza a Cesare, che aveva dato ai traspadani la piena cittadinanza romana e di converso aveva attinto alla Cisalpina i suoi più saldi legionari. Ma caduto Bruto, tennero fede alla sua memoria e ne conservarono la statua. È noto l'aneddoto, narrato da Plutarco, che ne prende argomento per lodare da una parte la costanza dei Cisalpini, dall'altra la corta saggezza di Ottaviano. È nella Gallia togata al vittorioso nipote di Cesare. La sua prima visita è al foro. Ecco, si ferma davanti alla statua di Bruto, che i milanesi hanno dimenticato di smontare, o forse non l'hanno voluta smontare. Momento di ansia fra i presenti. Non c'è male, è una bella opera d'arte e anche somigliante. E passa via. I magistrati del corteo tirano il fiato. Malaugusto, uomo di spirito, non rinuncia a una piccola vendetta. Si ferma, dopo qualche passo, come preoccupato. Corruga la fronte e dopo un attimo di silenzio si volge ai magistrati con cera brusca. Ma dunque, è vero che mi siete ostili? Non è questo un mio nemico? Allibiti, malcapitati, balbettavano scuse. Ottaviano ridacchia un po' tra sé e sé, spiana il viso. Ma via, ho scherzato! Brava gente e leale, questi milanesi che sanno tener fede agli amici nella sventura. Resti la statua dove è stata innalzata. E la statua rimase. Secondo Svetonio, non mancarono poi gli oratori che ai piedi di quella invocavano l'ombra di Bruto, vindice di libertà e di giustizia, di fronte a patenti offese alle leggi repubblicane. Così, alla luce della storia, la solitaria piazza si affolla di ombre e risuona di antiche voci. Le pareti del foro riecheggiano la parola di Cicerone, governatore della Cisalpina, che incomiò quale flos Italiae e firmamentum imperi i popoli romani. E qui dovette far sosta Cesare, prima di gustare gli asparagi al burro nella casa di Valerio Leonte. Ma chi è quel fanciullone mal infagottato nella toga virile indossata di fresco? Quello spilungone dallo sguardo trasognato, nel viso rusticano abbronzato dal sole, che tenta di farsi largo per ascoltare avidamente la voce degli oratori alla tribuna? Poco gli gioverà, perché il giovane Mantovano, che ha fatto i suoi primi studi a Cremona, è destinato a restare in Sermone tardissimum ad paene in docto similis, per la sua innata timidità, che gli varrà il nome di Partenias. Ma il suo canto, il canto di Virgilio, risuonerà immortale nei secoli, quando i marmi del foro saranno polvere e la potenza dell'impero un angoscioso ricordo.
www.redigio.it e la storia continua.